Questa mattina ci spostiamo a Roma, torniamo a Roma perché proprio lì è stata inaugurata all'inizio di questo mese una vigna particolare, un vigneto urbano nel cuore del centro storico. E come sempre c'è Checchino Antonini a raccontarcelo. Buongiorno Checchino, ben ritrovato.
Eccomi qua Enrico Bianda, buongiorno a te e a chi ci sta ascoltando. La particolarità è che il vigneto sorge proprio nella sede dell'assessorato all'ambiente del Comune di Roma, incastonata ai piedi di Villa Celimontana, fra il Colle Celio e il Palatino, ovvero due dei sette colli del mito della fondazione. Qui sono state piantate 1000 barbatelle, ovvero le piantine di quelle varietà di vitigni che costituivano i vigneti della Roma antica, proprio dove ora ci sono i fori imperiali.
Mi sembra molto suggestivo quello che stai raccontando, perché incrocia il bisogno tutto contemporaneo di un recupero del rapporto con la natura, con il cibo e il territorio, con la complessità di una città come Roma, che è anche, ce l'ho ricordato insomma più volte nelle tue corrispondenze, il più grande comune verde d'Europa, ma anche la capitale del consumo di suolo.
Hai buona memoria, Enrico, ma non è tutto. Roma è anche il più vasto comune agricolo d'Europa. Il 45% del territorio è superficie agricola totale, 57.000 ettari circa, di cui 43.000 coltivati da oltre 2.000 imprese per 12.000 occupati a vario titolo. E questo succede anche nei 16.000 ettari di natura protetta, riserve e monumenti naturali che rappresentano il 32% del totale. L'agro romano lo possiamo definire come una cintura di pianure, colline, di campi, di pascoli che avvolge la città. Un quarto di questi campi è dedicato a colture biologiche e biodinamiche, mentre il numero delle aziende da un po' di tempo è in calo, anche perché si tende agli accorpamenti, invece la tendenza al bio è in crescita.
Sappiamo anche che l'Italia è il paese che conta di gran lunga il maggior numero di prodotti con almeno uno dei tre marchi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea, le indicazioni geografiche DOP, IGP, eccetera. Come sta messa Roma nella DOP economy?
Guarda, piuttosto bene. Roma vanta alcune eccellenze conosciute nel mondo: l'olio di Roma, il vino di Roma DOC, il carciofo romanesco, il pane di Genzano, l'abbacchio romano, la ricotta romana e il pecorino romano. Ho detto proprio i nomi ufficiali, completi. Per questo la città fa parte di consorzi, frequenta le fiere internazionali, riceve premi. Insomma, l'agricoltura non è assolutamente un residuo del passato. C'è una direzione agricoltura presso il Dipartimento Ambiente del Comune che ha attivato anche il Consiglio del Cibo, una consulta trasversale che coinvolge 147 realtà per sviluppare iniziative di agricoltura sostenibile e di prossimità. 10.000 ettari di superficie coltivabile sono di proprietà pubblica e due aziende agricole sono di proprietà comunale, proprio diretta. In una di queste, a Castel di Guido, si producono 1.400 litri di olio distribuiti soprattutto alle famiglie più disagiate. Pensa che il comune fornisce 144.000 pasti al giorno alle mense scolastiche e per almeno 12.000 scolari quello è l'unico pasto proteico della giornata. Per tante ragioni, povertà alimentare ma anche un'educazione alimentare che manca.
Allora, a questo punto entriamo proprio nel mestiere, chi occupa, tra virgolette, questi terreni, chi lavora in questi terreni che sono, come ci hai raccontato, anche a carattere comunale, di proprietà del comune. Chi sono i contadini metropolitani?
Domanda giusta. Molti sono agricoltori tradizionali, come te li aspetti. Alcuni invece abbiamo visto sono dipendenti comunali, ma ci sono figure particolari di produttori che sono legate per esempio alle esperienze di economia solidale. Mi ha colpito molto nella micro inchiesta che ho fatto per questo nostro dialogo la storia di un docente universitario di biologia molecolare che da 50 anni fa anche il contadino. La sua azienda si chiama Resistenza Campesina, vende gli ortaggi in un mercato contadino auto-organizzato, ma ci sono anche mercati più strutturati, promossi direttamente da Coldiretti, e fornisce un centinaio di famiglie, oltre a partecipare e animare esperienze di didattica e di divulgazione.
E che succede nelle terre incolte?
Succede che dopo 14 anni che non accadeva, un nuovo bando pubblico assegna queste terre comunali per progetti di nuova agricoltura, dove sono previste premialità per il biologico, per l'inclusione sociale, per la sostenibilità, per aziende multifunzionali capaci non solo di fornire un cibo migliore ai romani, ma di promuovere un turismo lento, un modello diverso dal mordi e fuggi che ha stravolto il centro storico. Infatti ci sono già 27 aziende agroturistiche nel territorio comunale. I bandi sono il frutto di una storia, di una mobilitazione che portò negli anni 70 all'occupazione delle terre per strapparle alla cementificazione. Uno dei protagonisti mi ha raccontato che vennero recuperati circa 3.000 ettari con 1.200 tra braccianti e contadini. Oggi fa il presidente della cooperativa Agricoltura Nuova, che da allora svolge un'attività polivalente su 180 ettari. Ci sono ortaggi, pecore, galline, maiali, ci sono le api, un maneggio, un birrificio e a pieno campo orzo, erbai e grano. C'è anche l'osteria, si fanno attività culturali e vi opera una scuola a cielo aperto per 20 bambini da 3 a 5 anni che il mio interlocutore giura che non si ammalano mai. Una delle più recenti esperienze di agricoltura sociale ha un nome emblematico, si chiama Cooperativa Coraggio. Anche loro hanno occupato, anche loro sono multifunzionali. Coltivano, vendono, ospitano studenti Erasmus e fanno veramente tante altre cose. Tuttavia i problemi ci sono. Una coalizione di agricoltori, urbanisti, sindacalisti che si chiama Roma Agricola chiede che venga fermato il consumo di suolo, perché se è vero che l'assessorato persegue l'obiettivo di sostenere la filiera corta e rafforzare il legame tra territorio e comunità, è anche vero che Roma produce sempre meno. Mi ha spiegato un altro esponente storico del movimento contadino che sta calando la superficie agricola utile e che l'insidia anche il consumo di suolo determinato dalle necessità della logistica e dei mega server per la digitalizzazione, quegli impianti che per forza devono spuntare in pianura. Inoltre c'è una delibera che risale ai primi anni 2000 che permette che su zone agricole possano sorgere impianti come un controverso biodigestore che si vuole realizzare a nord della città, a Casalsilce, un impianto che decompone i rifiuti organici generando biogas, ma che è considerato pericoloso per l'ambiente e per la salute. Come vedi, Enrico, Roma è una città che produce cibo, relazioni, saperi, ma anche contraddizioni.
L'agricoltura a Roma è un presidio, però, questo abbiamo compreso. L'agricoltura è un'occasione per sfamare fasce di popolazione cittadina che non hanno la possibilità di arrivare con regolarità a cibo proteico. È anche uno strumento, ci hai raccontato molto bene, per mitigare le trasformazioni del clima e le trasformazioni anche delle città sottoposte a pressione turistica e speculativa. Una storia positiva. Con forse anche alcuni problemi in sottotraccia, qualcosa ci hai naturalmente raccontato. Tra l'altro, a proposito di vino, questa mattina sulla Repubblica si raccontava, a proposito di pressione, come dire, turistica sulle tradizioni agricole delle città, delle regioni, il Chianti è diventato rosé. Tra i vigneti della Toscana svanisce l'ultimo tabù, quello che voleva il Chianti rosso rubino o granata a seconda dell'invecchiamento. Adesso, siccome il mercato lo chiede, sta diventando più chiaro, sta diventando rosé. Questo non ha a che fare con le barbatelle che sono state piantate a Roma per far tornare Roma la produttrice di vino così come era in antichità. Checchino Antonini, grazie per essere stato con noi questa mattina, ti risentiamo presto, buona giornata.
Grazie a voi, buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.